L'opera loda l'artista. Rubrica a cura di Paolo Matiussi. La trasmissione è offerta da Colorificio Gori, via Udine 7 a Mortegliano e da Punto Colore, via Tricesimo 77 a Udine.
Un cordiale saluto da Paolo Matiussi, dalle frequenze di Radio Spazio, la voce del Friuli. Nella precedente puntata, dedicata agli autoritratti, abbiamo incontrato Cesare Sofianopulo, eccentrico e poliedrico artista. Attraverso i suoi dipinti abbiamo compreso il significato e la necessità di svelare alcuni aspetti della sua personalità. Egli concretizza spesso la raffigurazione del pittore, ossessionato dalla propria immagine. A volte, con piglio ironico, rappresenta la metamorfosi che il tempo ha prodotto su di lui. E pare proprio un omaggio a Luigi Pirandello e al suo concetto di metamorfosi il dipinto Le Maschere del 1930, ospitato e custodito al Museo Revoltella di Trieste. I personaggi dello scrittore poeta italiano sono sempre prigionieri di una maschera e quando tentano di uscirne, provano ad osservarsi dall'esterno. Non riuscendo più a rientrarci, sono così destinati ad una metamorfosi. La metamorfosi per Pirandello è determinata dall'inesistenza di una signora realtà, poiché esistono tante realtà, quali sono le persone al mondo. Proprio come noi, non siamo la stessa persona per noi stessi e per gli altri, anche gli altri ci vedono in modo versatile e eclettico. Nel dipinto Maschere di Sofianopulo, l'ossessivo moltiplicarsi dell'ego trasfigurato, e qui l'autore si ritrae ben 5 volte in vesti diverse, soddisfa il pensiero pirandelliano. In questa audace composizione, l'artista si concentra sulle molteplici sfaccettature della propria personalità ed esprime le diverse possibilità fisionomiche, raffigurandosi angelico, penoso, satanico, imperatorio e irresistibile. Il ballo in maschera alle spalle dei protagonisti, del protagonista, trattandosi di un unico personaggio ritratto più volte. Il ballo alle sue spalle, dicevamo, è un pretesto per affollare e animare il quadro. Sottinteso e celato il riferimento agli altri, a tutti noi, numerosi e mascherati, anche noi nella quotidianità. Ognuno protagonista di un ballo che la vita nel suo inesorabile e continuo trascorrere del tempo ci riserva e ci fa muovere con una cadenza ritmata e calcolata. Al centro del dipinto torna prepotente il volto e l'espressione silenziosa e di meditazione dell'artista, che, indicandosi con la mano destra sul petto e osservandoci, inizia un dialogo affascinante e irresistibile, sottolineato dall'abito scuro che indossa, con cilindro nero e fiore all'occhiello. Una mano riscaldata da un guanto bianco ci indica, con un gesto cortese e delicato, il profilo imperatorio di fronte a se stesso, che sottintende la conoscenza della storia e degli uomini, la consapevolezza e la memoria. Sotto la mano destra si intravede un cartiglio rotolato e antico, come testimonianza dell'esperienza consolidata. In primo piano, altre apparenze sotto le spoglie in basso a destra di un frate angelico, triste e patetico, poco convinto e a ben guardare, sconfortato e rattristato. Al centro un clown, sofferente ma determinato, con uno sguardo diretto e deciso, talmente silenzioso e forte che incute timore, mentre con le mani è intento a negare il calice di vino bianco che gli viene offerto dall'inquietante e diabolico personaggio in basso a sinistra. Anche egli ci osserva, con sarcasmo ed ironia. Con un sorriso beffardo ci invita a guardare in alto la bella maschera, giovane e misteriosa, come misterioso è il colore viola che la rappresenta. Sotto la sua espressione di sorpresa e spavento notiamo la presenza macabra della morte, in silenziosa e paziente attesa. E così tutto rimane sospeso in questo dipinto che loda l'artista per la capacità di porci domande e riflessioni, talmente intensi che resistono al tempo e che comunicano a tutti. Un quadro psicologico che inevitabilmente ci porta a guardare dentro noi stessi per sorprenderci nel momento in cui ci riscopriamo privi di maschera.
Thank you.
commentando la biografia di Cesare Sofianopulo, ho accennato al suo arrivo a Parigi nel 1912. Durante questo soggiorno conosce e si misura con molti artisti che in questo periodo amano confrontarsi all'interno dei numerosi caffè, vivacizzando la capitale dell'arte di inizio Novecento. Tra artisti affermati e altri in attesa, con la speranza di essere finalmente consegnati all'arte, c'è anche Amedeo Modigliani. In questo momento ha 28 anni. Affetto da tubercolosi, si spegnerà all'età di 35 anni. Quando ho l'occasione di raccontare la bellezza, l'importanza e il valore artistico di un'opera d'arte che ha come soggetto ritratto, non posso non ripensare e riflettere sul significato, la poesia dipinta e la straordinaria bellezza che vive per l'eternità dentro l'opera di Amedeo Modigliani. Soprannominato Modì, nasce a Livorno nel 1884. È stato uno scultore e pittore celebre per i suoi ritratti femminili, tradotti in uno stile unico e irripetibile. Non esiste un Modigliani prima di lui e non esiste un Modigliani dopo di lui, tanto è inarrivabile nella sua arte, ricca di sentimento e sensibilità. La stessa travolgente sensibilità che soltanto pochissimi uomini il destino ha riservato. Fin da adolescente Modigliani fu afflitto da problemi di salute. A 16 anni i primi sintomi di tubercolosi, ma il carattere caparbio e tenace non gli impedì di dimostrare la sua bravura, disegnando in continuazione soprattutto ritratti di famiglia. Lo stupore e l'apprezzamento per il talento manifestato comunque non bastò per esaudire il suo desiderio di iscriversi a qualche corso di disegno o di pittura. È soltanto dopo un improvviso e violento attacco della malattia che riuscì a strappare alla madre la promessa di poter andare a frequentare lo studio di Guglielmo Micheli, uno dei migliori allievi di Giovanni Fattori, che in seguito conoscerà anche Modigliani. Le prime influenze artistiche quindi le possiamo definire di impronta macchiaiola. Nel 1902 lo troviamo iscritto alla Scuola Libera del Nudo di Firenze e l'anno successivo è a Venezia a frequentare l'Istituto di Belle Arti di questa città. Ma la data più importante per Modì è il 1906, quando emigrò all'ombra della Torre Eiffel ed è qui che sviluppò uno stile unico ed originale. Il Modigliani maturo, come lo ammiriamo oggi, è il risultato di una continua ricerca, di uno studio attento e meticoloso sull'arte antica e contemporanea, limando e togliendo in pittura come si fa in scultura, come fa uno scultore, tutta quella materia fatta di forme e colore che rappresentano l'eccesso, il virtuosismo, fine a se stesso, il già rappresentato e il già visto, a favore di una spiritualità interiore, ad una necessità tormentata e sfidata che si tramuta e si trasforma in una bellezza nuova, fatta di linee armoniose, misurate e dominate con sapiente poesia e rispetto. Tutto questo necessario per portare alla luce la bellezza dell'io nascosto, custodito, fragile, timido e riservato. Modigliani non celebra nessuno, non esalta nessun personaggio. La sua opera dona dignità, bellezza nuova e immortalità a persone sconosciute, a sentimenti delicati e timidi. Il suo obiettivo di far sentire le emozioni e i pensieri più puri e custoditi è stato raggiunto. Grazie alla sua sensibilità d'artista è riuscito dove in molti hanno fallito, permettendoci di vedere dove l'occhio non arriva, dove soltanto all'anima è permesso arrivare. È per questo che non fu compreso dai suoi contemporanei e soltanto oggi, da qualche anno, ci si accorge della sua sconcertante prepotenza artistica. Questo afferma ancora una volta come gli artisti vengono riconosciuti molto tardi rispetto al momento in cui producono e vivono per l'arte. Proprio perché a loro è permesso vivere un tempo non coevo, troppo scontato e banale, si proiettano in un'altra dimensione che ha da venire ed è lì che trovano energia nuova ed ispirazione. La stessa inesauribile ispirazione che ha vissuto Modigliani fin dal primo giorno che ha incontrato Jean Hébuterne, allora giovane modella e pittrice in erba, con la quale si trasferì in Provenza dopo che lei era rimasta incinta. Nel 1919 fecero ritorno a Parigi, a Montparnasse. Questi sono i mesi in cui dipinsero tantissimo, in una totale complicità e passione. Ritratti l'uno dell'altra e di tutti e due insieme, anche se la salute stava peggiorando rapidamente. Modigliani continuò a dipingere incessantemente e Jean non lo lasciò mai un istante, fino all'ultimo respiro. Una mattina del gennaio 1920, gli amici di Modigliani, preoccupati per la sua salute, fecero visita nel suo atelier e trovarono l'artista delirante a letto mentre si aggrappava a Jean. Lei era quasi all'ottavo mese della seconda gravidanza. Venne chiamato un dottore, ma ormai c'era poco da fare. Ricoverato in ospedale con meningite tubercolare, morì il 24 gennaio. Jean e Buterne, portata con forza nella casa dei suoi genitori, all'indomani della morte di Modigliani, si gettò da una finestra del quinto piano, portando in grembo il secondo figlio. Né sua figlia, né il suo piccolo che aspettava, avevano potuto darle la forza di vivere. La perfezione del suo viso, oltre ai bellissimi e lunghi capelli castano, le valsero il soprannome di Noce di Cocco. Era davvero una donna bellissima e Modigliani la ritrasse moltissime volte in molteplici pose, ma mai la raffigurò nuda. Il capolavoro Jean et Buterne con la collana, dipinta nel 1917, è uno dei primi ritratti che Amedeo esegue alla sua musa e compagna. La padronanza di uno stile ormai proprio mette in evidenza la linea di contorno morbida e sinuosa, semplificando le forme. Jean, ritratta di mezzo busto, ha il viso ovale inclinato da un lato, gli occhi leggermente a mandorla, azzurri, limpidissimi e trasparenti. La figura è collocata fuori dal tempo e l'espressione malinconica e dolce contribuisce a renderla immortale, allontanandola da uno spazio reale. Il ritratto affascina per la sua eleganza e qui emerge, nel silenzio più puro, l'essenza dell'anima, la sua intima verità, la volontà di rappresentare l'interiorità più che il suo aspetto esteriore. Modigliani raramente dipinge gli occhi e quando li rappresenta non guardano verso l'esterno, ma diventano specchio dell'anima. Rivolto verso l'interno, nel più profondo io, riflettono sentimenti e stati d'animo. In questa dipinta dichiarazione d'amore, la collana porta i colori e la luminosità dell'iride. Sfaccettature infinite di luce cristallina che né il tempo né la morte riusciranno a spegnere. Gentili radioascoltatori, nel ringraziarvi per l'ascolto, vi rinnovo l'appuntamento per mercoledì prossimo, sempre alle ore 11 e 17.30. Quando presentiamo i capolavori, spesso citiamo i luoghi dove sono collocati ed esposti. Spesso fanno parte di alcune collezioni antiche. Ecco, la prossima puntata vi voglio parlare della collezione Fantoni Baldissera, oggi custodita presso il Museo Civico di Gemona del Friuli. Racconteremo la particolare e straordinaria vicenda che riguarda questa raccolta e ci soffermeremo anche sui particolari bozzetti per affreschi e pale d'altare. Non mancheranno curiosità e racconti sui protagonisti che, con passione e amore per l'arte, ci hanno consegnato questi straordinari dipinti. Per le immagini sempre la pagina Facebook Paolo Mattiussi Artista o Radio Spazio La Voce del Friuli. Un abbraccio a tutti.
L'opera loda l'artista. Rubrica a cura di Paolo Mattiussi. La trasmissione è offerta da Colorificio Gori, via Udine 7 a Mortegliano e da Punto Colore, via Tricesimo 77 a Udine.